Da dove sono saltate fuori questi due significati di ricreazione? Ricreazione significa creazione fatta a nuovo. E l'altro significato è una bella goduta. Ricreare il mondo è un ricrearsi in quanto spirito umano. E in questo ricrearsi si ricarica di energie. Quando eravamo ragazzi, si studiava, si sentivano i professori per un'ora, due ore, quando, si andava a fare un po' di ricreazione. Il che significa? Quello che ti diceva il professore, era una pizza che non finiva più, altro che ricreazione. Poi andavi fuori, diventavi un pochino più attivo, un po' più creativo, quella era la ricreazione. Se no, scusate, se l'esercizio che si faceva a scuola, nella lezione, fosse stato creativo, sarebbe stata lì la creazione. No? Quello, ti faceva venire una barba che non finiva più, allora dovevi uscire e fare la ricreazione. La ricreazione più bella è quella che avviene ricreando il mondo. È lo spirito che pensa. Perché ricarica l'io. Lo riempie di contenuti all'infinito. L'universo ci appare nei due contrapposti, io e mondo. Erigiamo questo muro divisorio fra noi e il mondo appena spuntano in noi i primi bagliori della coscienza. Il bambino piccolo non parla di io e mondo, ma non perdiamo mai il sentimento che apparteniamo al mondo, che esiste un legame che ci unisce con esso, che siamo dentro e non fuori dall'universo. Perciò ho messo, secondo schema, l'io dentro al mondo. Questo sentimento suscita in noi la spinta a gettare un ponte fra le due rive contrapposte. Nel superamento di tale contrapposizione consiste, in ultima analisi, tutto lo sforzo spirituale dell'umanità. Come si supera il contrapposto tra io e mondo? Facendo diventare tutto il mondo contenuto dell'io. Io divento mondo, il mondo diventa io. Se volete, nella conoscenza, nel pensare, il mondo diventa io, nell'attività artistica, visto che siamo in Italia, l'io diventa mondo. Però questi oracoli li dovete prendere come mantra di meditazione, non così, cioè non sono dogmi, sono buttati lì per pensarci un pochino, però come avvio di pensiero può servire. Cioè il mondo diventa realmente un contenuto dell'io nel pensare, ma il mondo non può diventare un contenuto dell'io nell'attività artistica. Nell'attività artistica il mondo stesso viene trasformato in forma di io. Il pensiero umanizza il mondo e l'arte mondifica l'uomo. Rende l'uomo mondano, nel senso più mondo della parola. Che levata d'ingegno ha avuto il genio del linguaggio italiano? Che la stessa parola che significa mondo significa puro, mondo, il cuore mondo. Perché il mondo è puro, più puro del mondo non c'è, sono pensieri divini. Quindi l'io diventa mondo, diventa puro nell'attività artistica. E il mondo diventa umano nell'attività del pensiero. Sì, si può dire, sì, sì, calza, calza. Solo che va poi, va esposto, va... va svolto, il tema va svolto. Mi vengono, la prima sera mi vengono un sacco di parole tedesche, poi il giorno dopo un po' meglio. Questo sentimento suscita in noi la spinta a gettare un ponte fra le due rive contrapposte. Nel superamento di tale contrapposizione consiste in ultima analisi tutto lo sforzo spirituale dell'umanità, scienza, arte, religione. Parlato soprattutto della scienza e dell'arte, la storia della vita dello spirito è una continua ricerca dell'unità fra noi e il mondo, meglio ancora fra io e il mondo. Religione, arte, scienza perseguono ugualmente questo scopo. Il credente, di cui parlavamo anche prima, cerca nella rivelazione di cui Dio lo fa partecipe, la soluzione degli enigmi universali che gli vengono posti dal suo io, insoddisfatto dal semplice mondo dell'apparenza. Cos'è Dio? Faccio una proposta. Visto che questo Dio fantomatico a cui si crede è soltanto escogitato, ma a un livello un pochino più reale, Dio è la somma di tutti i concetti, di tutte le percezioni. Perché tutti i concetti dietro le percezioni sono i pensieri divini, e la somma dei pensieri divini è Dio. Alialo.
Scusa, pensavo che Dio fosse al di sopra dei suoi pensieri.
Seduto sopra o sdraiato sopra?
Nel senso, non si identificasse nei suoi pensieri.
Tutte metafore spaziali, materialistiche. Sta attento.
Perché, dico questo perché potrebbe pensarne ancora di più. Quindi non può essere limitato.
Allora è carente?
Se si identifica nei suoi pensieri, in quelli che ha pensato, quindi lui ha la possibilità di pensarne ancora di più.
Se ne possono pensare di più è un povero diavolo questo Dio, perché non è ancora arrivato a pensarli tutti, i pensabili. Non mollare, non demordere, continua. Io sono fatto apposta per...
Come noi.
Adesso c'è l'umano.
Sì, però faccio un parallelo.
Sì.
E mi viene da pensare questo. Come noi siamo di più della somma delle nostre parti.
No, non lo concedo questo. L'organismo non è di più della somma delle sue parti. Lo è qualitativamente, ma non quantitativamente.
Quantitativamente, non qualitativamente, sì.
E questo è il punto.
Quindi, tanto più dovrà valere per Dio.
Ma è un discorso che non vale qualitativamente, e il quantitativo non c'è in Dio. Riprendiamo il Logos. Il Logos è il figlio di Dio, la seconda persona della Trinità, quello che i cristiani chiamano il Cristo. Il Vangelo di Giovanni, Aristotele e i greci lo chiamavano Logos. Logos. Che vuol dire? Me lo spieghi? Che è? Un signorino? Che è?
È un concetto che è il concetto che sta dietro alle cose.
Ma me lo volevo che tu me lo dicessi però. Dietro il sipario?
Che le genera, che le crea.
Com'è?
che li crea.
No, che cos'è Logos?
Logos è ma il concetto qui, non, la parola in quanto...
No, Logos, prendo dalla parte di logica, non soltanto...
Logica, sì.
Logos in greco non significa soltanto parola, verbo, significa anche pensiero.
Pensiero.
La logica.
Sì, concetto, sì.
Quello è un significato ancora più importante che non la parola, perché la parola esprime il pensiero ad extra, però l'origine della parola è il pensiero.
Sì.
Allora, chi è questo Logos?
È l'essere universale.
Uno spirito creatore il cui essere è intessuto di tutti i pensieri del cosmo. Il cui essere è intessuto di tutti i pensieri del cosmo, in lui organizzati in un organismo unitario. Quindi l'essere che pensa e il pensato non sono scindibili, è questo che volevo dirti. Nel momento in cui li scindi, sei fuori dallo spirito. Lo spirito è pura immanenza.
Ripensavo al concetto dell'orologio.
Dell'orologio?
Sì.
Allora è materiale.
Sì, questo è materiale. Infatti l'orologio è di più della somma delle sue parti.
Certo, perché c'è un elemento di, di estrinsecazione.
Perché io posso mettere le singole parti dell'orologio, le singole rotelle in fila e non ho un orologio. Giusto? Allora...
Prendi un organismo che è meglio, un corpo.
Prendendo l'organismo, che lo stesso, non è la somma delle sue parti, è di più.
Per la somma è il cadavere.
Esatto. Allora, io mi chiedo, se questo vale altrettanto per il Logos, per un essere che è intessuto di tutti i suoi pensieri?
Non si possono in 5 minuti capire fino in fondo questi misteri ultimi. Allora, un avvio di pensiero, Io non si possono dare rispostine a queste domande fondamentali. Un avvio di pensiero. Il Logos è un io in quanto spirito creatore. C'ha un'anima, chiamalo corpo astrale, è tutto l'amore. Poi c'ha un corpo eterico, che sono tutti i pensieri, però il corpo eterico è tutto il pensabile è il suo corpo eterico, questo è il Logos, va bene? Perché ogni essere reale ha 4 dimensioni fondamentali, un io, un corpo astrale, quindi un elemento di anima, dell'amore, un corpo eterico, che è un tessuto di pensieri, e poi questi pensieri diventano fisicamente percepibili per l'uomo, il pensabile e il percepibile. Il percepibile è il Logos fatto carne. Però, quando noi diciamo il Logos è percepibile nelle percezioni, è pensabile attraverso i nostri pensieri, è amabile col nostro amore, non ci riferiamo al Logos in quanto suo essere, ma in quanto sua manifestazione ab extra, in modo da rendersi percepibile, accessibile a noi. C'è una differenza tra ciò che la mamma è nel suo essere e ciò che è in rapporto col bambino. Allora, queste 3 dimensioni di estrinsecazione del divino, del Logos, l'amore, il pensiero, amare, pensare e percepire, questi 3 livelli di estrinsecazione sono per dare all'essere umano la possibilità di riportarlo dentro, in modo che tutte le percezioni vengano trasformate in pensieri e tutti i pensieri artisticamente, nell'elemento dell'amore artistico, vengono trasformati in sostanza dello spirito umano. Però come avvio di pensiero, non è una risposta che ti dice adesso ho in mano tutto, ho capito tutto, no, non si può, capito? È una pulce nell'orecchio, è una specie di falsa riga, no? Su cui posso camminare, però i pensieri sono tutti da pensare.
Grazie.
Analogo il discorso, quando ci chiediamo, ma il divino, la divinità, è una o è trina? Intrinsecamente in sé può essere soltanto una, altrimenti è divisa, è frammentata, è ha elementi contro se stessa, eccetera. Quindi, in quanto essere in se stesso, può essere concepita soltanto come unitaria. Trinitaria diventa nel suo modo di rapportarsi col mondo, non in sé. Quindi agisce nel mondo con potenza, e questo tipo di agire lo riferiamo alla divinità in quanto padre, agisce nel mondo con amore, e questo tipo, tutt'altro tipo di modo di agire, lo riferiamo alla divinità in quanto figlio, e agisce nel mondo in quanto Spirito Santo, in quanto luce offerta allo spirito umano per diventare uno spirito creatore, perché pensa. E questo modo di interagire col mondo, con l'umano, dove a te viene data la possibilità di diventare tu un frammento di Spirito Santo, lo chiamiamo saggezza. Però agire nel mondo con potenza, i meccanismi di natura è un agire di potenza del divino, guai se perde colpi. Agire nel mondo con amore, agire nel mondo con sapienza, sono tre modi completamente diversi di interagire col mondo. Non fanno tre divinità, un politeismo nella divinità. Analogo, no? Noi nella filosofia scolastica, già nel primo trimestre si diceva, se uno non esercita la capacità di distinguere i vari livelli, poi si trova a doverli dividere. Però il dividere è del fisico. Quando io distingo vari elementi, non li divido uno dall'altro, li distingo. Una donna, in quanto mamma di un bambino piccolo, agisce così e così e così. In quanto moglie di suo marito, agisce in tutt'altro modo. Sono due persone. Distingo. Bisogna distinguere. Ma non è che divido due persone. Quindi distinguere aspetti diversi del cosmo, anche del pensiero, distinguere l'attività pensante dell'essere umano, l'attività artistica, l'attività religiosa, non significa fare dell'essere umano diversi esseri. Quindi l'arte del pensare è l'arte del distinguere. Sotto questo aspetto va così, sotto questo aspetto va così, sotto questo aspetto va così. E noi si diceva distingua, poi veniva subdistingua, poi veniva sub-subdistingua, poi veniva sub-sub-sub-subdistingua. E Steiner dice la tecnica del pensiero, dove si rendeva conto di ogni minimo passo compiuto nel pensiero, non è mai stata superata o esercitata come al tempo della scolastica. Proprio la tecnica del pensiero. E questo testo, la filosofia della libertà, vive di questa tradizione aristotelica e tomistica. E quindi è tutto un esercizio di distinguere, capire le cose sempre meglio distinguendo. Il credente cerca nella rivelazione di cui Dio lo fa partecipe la soluzione degli enigmi universali che gli vengono posti dal suo io, insoddisfatto del semplice mondo dell'apparenza. L'artista cerca di imprimere nella materia le idee del suo io, per riconciliare col mondo esteriore ciò che vive nel proprio intimo. Michelangelo, un esempio che ho citato diverse volte, no? Vuol creare artisticamente un Mosè. Qual è il concetto di Mosè? Naturalmente il Mosè lo si può prendere Mosè, però il fenomeno il fenomeno primigenio di Mosè è di essere, di far da ponte tra due mondi. Sul monte ha ricevuto, diciamo riassunti, le 10 tavole, i 10 comandamenti, scende dal monte, quindi scende dai mondi spirituali, dal colloquio col divino, e trova questa umanità col vitello d'oro. Quindi l'ira che sorge, no, di fronte a una umanità dimentica del divino, gli sbatte le due tavole del comandamento e le spezza. Michelangelo da artista ha questo concetto del Mosè e lo vuole esprimere nel marmo. Che tipo di interazione tra io e mondo è? Il marmo è un pezzo di mondo. L'io, tu marmo ti trasformo, no? Sei informe, sei rozzo, ti trasformo in un Mosè. Trasforma il mondo, un pezzo di mondo, in un frammento di io. Perché quel Mosè è un concetto dell'io di Michelangelo. Poi ne ha fatto uno, non era in tutto e per tutto il Mosè che il suo io portava dentro di sé, gli ha dato un paio di martellate, l'ha distrutto, ne ha fatto un altro. Adesso sì, questo è il Mosè. Quale? Quello che alberga, che porta nel suo io. Quindi l'artista crea il mondo a immagine dell'io. Trasforma, forse meglio, il mondo c'è già, è già creato. L'artista trasforma il mondo imprimendogli l'immagine dell'io, il sigillo dell'io. L'artista, anch'egli si sente insoddisfatto del solo mondo dell'apparenza e dentro ad esso cerca di versare quel di più che si cela nel suo io. Il pensatore, allora abbiamo visto il religioso, l'artista, il pensatore, lo scienziato, cerca le leggi dei fenomeni, vuole compenetrare, pensando, ciò che osservando sperimenta. Soltanto quando siamo riusciti a fare del contenuto del mondo il contenuto del nostro pensiero, cioè il contenuto del nostro io, ritroviamo il nesso dal quale noi stessi ci eravamo disciolti. Vedremo più avanti che questo scopo si può raggiungere soltanto se il compito dello scienziato viene compreso molto più profondamente di quel che spesso non avvenga. La scienza materialistica pensa che descrivendo i fenomeni si sia fatto tutto quello che c'è da fare. Tutta la situazione che qui ho esposta appare storicamente nel contrasto fra la concezione unitaria dell'universo, o monismo, e la teoria dei due mondi, o dualismo. Qui vedremo poi domani. Monismo, c'è unità tra io e mondo, oppure c'è una spaccatura? Dualismo, la matrice di pensiero dualistica, parte dal convincimento che c'è una spaccatura insormontabile tra io e mondo. Il monismo invece è l'affermazione di fondo che c'è una unità originaria, primigenia, tra io e mondo. Abbiamo già risolto tutti i problemi o state già cominciando a andare a tuffarvi nelle braccia di Morfeo? Una buona notte, ci vediamo domani. Grazie.